Sapete quanti cristiani sono morti per la parola di Dio? Tantissimi. E noi oggi abbiamo quel privilegio non solo di sentire la parola di Dio, ma di sentirla in tutta libertà, senza che nessuno venga a disturbarci. Non so fino a quanto noi apprezziamo questo. Molti cristiani che gli fu tolta la parola di Dio e furono messi in carcere, sapete cosa hanno fatto? Hanno imparato la parola di Dio a memoria. Lettere intere le hanno imparate a memoria e venivano recitate anche ad altri, e altri nel carcere imparavano anche questo e davano avanti. E in questo modo la parola di Dio faceva il suo giro e recava la sua benedizione. E oggi abbiamo questo privilegio veramente di ringraziare con tutto il cuore, di stare non solo alla presenza del Signore, ma sotto la guida del suo Spirito e della sua parola. Io voglio trasportarvi, perché è bello sentire messaggi dell'Antico del Nuovo Testamento, ma è anche bello sentire anche messaggi dell'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento nello stesso momento è pieno di insegnamenti e di esempi attraverso il popolo di Israele, cosa significa condurre noi nel senso pratico la vita cristiana. C'è stato un periodo nella storia di Israele che fu molto doloroso e triste. Ci sono state diverse tappe dolorose e triste, ma questo periodo, chiamato il periodo dei giudici, fu un periodo molto particolare, molto triste, dove quando c'era un conduttore fedele, forte e molto devoto al Signore, il popolo di Israele, guidato da questa persona, andava avanti, perché avevano un esempio da seguire. Però moriva questa persona e il popolo di Israele si smarriva. Andava dietro a idoli, andava dietro alle religioni di altri popoli, e questo si ripeteva continuamente. Se voi leggete il libro dei giudici, vediamo un continuo alto e basso, alto e basso. E il libro dei giudici un po' ci porta a rispecchiare la nostra vita spirituale. A volte la nostra vita spirituale è simile, che ci sono momenti molto alti dove la parola di Dio ci parla, periodi dove veniamo grandemente benedetti e seguiamo fedelmente il Signore, e poi ci sono altri periodi dove subentra un po' la routine, le abitudini, un po' di lasciarsi andare a questa abitudine, a quest'altra, peccare, e nel senso di giustificare il peccato, di dire, vabbè, che cosa c'è di male? E nel capitolo 6, che adesso andremo pronto a leggere, troviamo quattro problemi che riscontra il popolo di Israele. Quattro problemi che normalmente li possiamo vedere anche nella nostra vita oggi. Il primo problema: Dio non era più al centro della vita di Israele. Dio era per loro diventato come un Dio che si usa quando si ha bisogno. Quando si ha bisogno, come nel dire, butto 5 euro nell'automatico e scelgo il pacchetto di sigarette che magari desidero. E quando non ne ho bisogno non ci vado, però finiscono, vado, getto e prendo. Così era diventato Dio in mezzo al popolo di Israele. Avevano mischiato il culto degli idoli al culto di Dio, e oggi è la stessa cosa. Cioè ci si arriva che Dio non è più al centro della nostra vita, ma solo una cosa che accompagna la nostra vita. Capite la differenza? Il Signore è degno di essere al centro della nostra vita, ma non di essere, diciamo, una cosa o una persona che fa parte della mia vita, ma bensì è al centro della mia vita. Il secondo problema non era più Israele a evangelizzare altri popoli e guidarli nella vera fede al vero Dio, ma erano questi pagani a evangelizzare Israele, perché in mezzo a Israele si costruivano degli altari agli altri idoli. Allora, vale a dire, c'era il culto a Yahweh, a Dio, ma nello stesso momento a fianco e altri culti. Se io non sono conseguente nella mia vita a dare il primo posto a Dio e veramente dare gloria a Lui, ma bensì averlo solo a fianco come qualcosa quando ne ho bisogno, allora noi non siamo né luce né sale, primo. Secondo, le altre persone avranno influenza sulla mia vita e non io su di loro. E vedete, miei cari, io, cioè, ve l'ho raccontato già diverse volte, faccio parte di un club di pallone e vado a giocare giusto per avere attività fisica, mi piace anche giocare a calcio, però veramente bisogna essere forti, perché se non si è forti nel Signore vieni talmente travolto che non sei più tu a influenzare gli altri, ma sono loro a influenzarti, e lo fanno con una tale forza che se tu non sei veramente radicale a dire no, è uguale quello che voi pensate su di me, yeah? E sono anche pronto, se non mi accettate, di andare via, yeah? Non hai chance. Questo vale anche sul posto di lavoro, yeah? Molte volte io alla pausa, mi ricordo, prendevo il mio piccolo Nuovo Testamento e leggevo, e lo sfottò non mancava. Yeah? Dove a volte dicevi, ma chi me lo fa fare che continuamente mi devono sempre rompere la testa a sentire, a farmi dire lo sfottò quando gli altri ridono su di me? Posso anche magari farlo in segreto o farlo a casa, però non mi interessava, perché volevo dare gloria a Dio. Nello stesso momento volevo dare anche testimonianza, dire vedete quanto è importante leggere la parola di Dio. E se noi non siamo forti e radicali, avere il Signore al centro, non abbiamo chance. Il popolo di Israele si era talmente fatto coinvolgere quando non aveva una guida. E quando manca, per esempio, una guida anche in una famiglia, se non c'è, e specialmente il padre a guidare la famiglia cristiana, yeah? E non ci dobbiamo meravigliare se uno va a destra e l'altro a sinistra. Vi faccio un esempio: quando una persona cade nell'acqua non muore per il fatto che intorno a lui c'è tanta acqua. Sapete perché muore? Perché l'acqua entra nei suoi polmoni e lo soffoca. E la nostra vita spirituale muore non il fatto che noi viviamo in questo mondo, ma perché il mondo viene a vivere dentro di noi. E così muore la nostra vita spirituale, si indebolisce. Terzo problema, Israele dopo la morte di Giosuè, conduttore forte e guida di Israele, non aveva più un conduttore forte e fedele come Giosuè, e la nuova generazione ha molto presto dimenticato Dio e hanno seguito altri dei. Noi abbiamo bisogno di persone che sono veramente d'esempio, che ci insegnano la via che dobbiamo condurre. Però nello stesso momento noi dobbiamo pregare per queste persone affinché il Signore possa proteggerle e farle continuare a essere persone, uomini di Dio, che diano un esempio. E quarto problema, il popolo conosceva Dio solo dal sentire dire, dalle storie raccontate dagli anziani. Infatti, quando Gedeone incontrò, e questa è la storia che adesso leggeremo, incontrò l'angelo dell'Eterno, gli dice Gedeone, Gedeone gli rispose: «Ahimè, mio signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto?» Allora, tanti secoli dopo, dove Dio con grande potenza aveva liberato il popolo di Israele dall'Egitto, si raccontava generazione da generazione. Però le persone non facevano più esperienza personale con Dio, ascoltavano solamente queste storie. Gedeone conosceva Dio dalle storie, ma egli stesso non aveva ancora conosciuto Dio personalmente. Oggi si ripete la stessa cosa: conoscere Dio da quello che ci viene raccontato. Non basta sentire parlare della parola di Dio. Cioè, non basta venire qui al culto, ascoltare la parola di Dio, quando alla fine possiamo anche dire amen, è stato un bel messaggio, quando questo messaggio non mi porta a conoscere, ad avere più contatto con il Signore del cielo e della terra. Come conseguenza a questi quattro problemi, Dio manda i Madianiti, nemici di Israele, come disciplina e punizione. In seguito, nel loro stato di sofferenza, come di solito è l'uomo, incomincia a gridare a Dio per essere liberati da queste sofferenze. Gridarono a Dio non per chiedere perdono, perché si sono rivolti agli idoli, ma per chiedere aiuto, mentre continuavano loro a seguire l'idolatria. Rivolgevano le parole a Dio: Signore, aiutaci, nello stesso momento continuavano l'idolatria. Visto che non si erano ancora ravveduti, Dio, anziché mandare subito l'aiuto, mandò ai figli di Israele un profeta che parlò nel nome dell'Eterno, che fra poco leggeremo. Egli riprese il popolo perché aveva abbandonato Dio. Questo profeta gli aveva detto: queste cose vi stanno succedendo non perché, diciamo, i nemici vi stanno attaccando, ma perché proprio questi nemici sono mandati da Dio, e a conseguenza di aver abbandonato Dio, che Dio vi lascia ora essere presi prigionieri da questi nemici. E nonostante ciò, l'Eterno è misericordioso, avverte il popolo di Israele e nello stesso momento sceglie un liberatore, di cui questo liberatore si chiama Gedeone, e vogliamo un po' riflettere su Gedeone, dove possiamo imparare alcune cose. Questo è un po' il trasfondo del capitolo 6 e vorrei leggere alcuni versetti del capitolo 6. Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Così inizia diversi capitoli in questo libro. Molte volte leggiamo: i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore. E il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele, e per la paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti, delle caverne e dei forti. Cioè, andarono a vivere nelle caverne e non potevano più vivere nelle città perché venivano subito assalite. Quando Israele aveva seminato, perché normalmente dovevano anche mangiare, i Madianiti con gli Amalechiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui, si accampavano contro gli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini. Infatti salivano con le loro greggi e con le loro tende e arrivavano come una moltitudine di cavallette. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian, e i figli di Israele gridarono al Signore. E qui vediamo il tipico comportamento dell'uomo che quando sta male, cosa fa? Si rivolge al Signore. Però quando sta bene, si dimentica del Signore. E questo fenomeno si ripete continuamente anche nella nostra vita, anche tra i figli di Dio, purtroppo. Versetto 7. Quando i figli di Israele gridarono al Signore a causa di Madian, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro: così dice il Signore, il Dio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto e vi feci uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, vi scacciai davanti a voi, vi diedi il loro paese. Cioè, vi siete dimenticati tutto il bene che io ho fatto per voi? E vi dissi: io sono il Signore, il vostro Dio. Non adorate gli dèi degli amorei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Vi siete rivolti nonostante che io ho mostrato tutta la mia potenza, vi ho liberati dalla schiavitù degli egiziani. Avete visto quanto io sono buono con voi? Io sono il vostro Dio e nonostante ciò mi avete voltato le spalle. Versetto 11. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas, abiezerita. E Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. Un luogo dove era molto stretto, tra le montagne, dove le montagne e coprivano quello che stava facendo per non essere visto dai madianiti, in modo che poteva raccogliere un po' di grano, trebbiarlo e poi portarlo a casa. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Tipico comportamento dell'uomo. Allora non si domanda: ma perché ci sta accadendo tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Qui vediamo che Gedeone rimprovera il Signore e dice: ma lascia perdere. Ma che cosa stai dicendo? Tu sei con noi? Non è vero che sei con noi, perché se sei con noi non ci accadeva appunto questo. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli rispose: ahimè, mio Signore, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse. E io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il Signore disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i madianiti come se fossero un uomo solo. Gedeone a lui: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti. Il Signore disse: aspetterò finché tu ritorni. Certamente quella storia continua, che Gedeone ha dei dubbi, chiede dei segni e il Signore acconsente questi segni. Però fin qui vogliamo un po' riflettere sulla chiamata di Gedeone. Allora, questi versetti iniziano con la frase: ora i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Fare ciò che è male davanti al Signore. A volte non ce ne rendiamo conto. Sarebbe naturale chiedersi: ma questi israeliti non imparano mai? Volta dopo volta, dopo volta subivano la durissima disciplina da parte di Dio e volta dopo volta tornavano a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno perché non imparavano. Quante volte noi non abbiamo detto ai nostri figli: ma te l'ho detto tante volte, e tu lo fai ogni volta, vedi? Ora che cosa ne hai? te l'ho detto tante volte e lo vai a fare di nuovo. Non so cosa deve succedere nella nostra vita affinché possiamo veramente imparare una lezione da parte di Dio. Il popolo di Israele sembra che non imparava e doveva ogni volta ricevere una dura disciplina. Eppure se pensiamo seriamente ci renderemo conto che noi non siamo tanto diversi da loro. Quante volte, nonostante ciò, abbiamo imparato delle lezioni e abbiamo detto non lo farò più, cadiamo a farlo. Anche noi pecchiamo contro Dio, ne soffriamo le dure conseguenze e poi anziché imparare torniamo a peccare di nuovo. La settimana scorsa mi è successo che sono andato al Baumarkt a comprare alcune cose e ci sono dei parcheggi dove sono un po' più lunghi, dove tu puoi mettere il carrello dietro. E era tutto occupato e non volevo andare troppo lontano e mi sono messo uno di questi parcheggi. Allora, quando tu fai una cosa che non è corretta, il tedesco ti rimprovera e non aspetta altro, infatti così fu, mi ha rimproverato quando nello stesso momento ho visto che tanti altri mettono la macchina senza carrello. Ho detto ma se lo fanno gli altri lo faccio pure io, no? Ok. E questo tedesco, diciamo, ha voluto un po' sfogarsi con me, di dire ma possibile che non vedi, e se viene qualcuno poi deve andare a cercare e non trova. Cioè, teoreticamente aveva ragione. Di qua mi è entrata e di qua mi è uscita. Entro dentro, dovevo ritornare qualcosa, e quello viene dietro e va a rimproverarsi agli impiegati del... E l'impiegato dice... no? E quello lì ancora di più si arrabbiava perché non riceveva nessun agevolamento e poi si è rivolto contro di me, yeah? con arroganza, dicendomi delle parolacce, e ho detto ma come ti permetti, no? Certamente era, era abbastanza grande e lui mi provocava di uscire fuori e lì ho visto un po' l'orgoglio che stava lavorando dentro di me. Però non è la prima volta che mi succede. In quel momento c'è stato qualcosa come, in verità mi diceva, lascia perdere, non ti fare provocare, yeah? Perché alla fine chi vuole avere, diciamo, il più è il tuo orgoglio. Mi voltai e me ne andai. E di nuovo ricevetti una nuova lezione. Dovetti ricevere e dovetti riflettere e dire, in verità, anche se ti ha chiamato così, non voglio nominare la parola, te lo sei meritato. Perché potevi anche evitare. Perché non è stato giusto, non era giusto, il mio comportamento non è stato giusto. Perché io ho dato occasione, yeah, di essere rimproverato e rimproverato nel giusto. E questo non mi è successo una sola volta, diverse volte. Al parcheggio dove si parcheggia, diciamo, non per gli handicappati, ma Mutterkind, yeah? E una persona mi ha detto, und, voi sie Kind? Yeah? Cioè, non mi ha detto solo questo, però riflettendo sopra, no? Vedi, te lo meriti. E poi dopo, sapete una cosa? Dopo questa cosa qui, io stavo male. Perché il Signore di nuovo mi ha fatto riconoscere, tu non ti sei comportato bene. Non è che lui non si è comportato bene, tu non ti sei comportato bene. E ora non cercare di giustificarti e dire come permetti di chiamarmi così, perché te lo sei meritato. Non siamo diversi. Veramente io noto, non sono diverso dal popolo di Israele. Anche noi pecchiamo contro Dio, ne soffriamo le dure conseguenze e poi anziché imparare torniamo a peccare di nuovo. E io spero che io abbia imparato di nuovo questa lezione e che faccia veramente attenzione a non dare occasione. Figuratevi se avevo un pesce dietro, cosa avrebbe pensato? E questo vuole essere un cristiano. Chi era questo Gedeone? Quest'uomo apparteneva alla tribù di Manasse, una tribù di poca importanza, una delle più piccole. Questo Gedeone non si distingueva per niente dalle altre persone, era una persona semplice, una persona che apparteneva al popolo di Israele come te, come me. Era un uomo comune e non seguiva come gli altri la via del Signore, perché diceva: se il Signore è con noi, perché ci succede questo? Si era ritirato. Era un contadino che stava battendo il grano, come magari gli altri. Infatti nella sua vita vediamo alcuni punti negativi. Vediamo delusione e rassegnazione. Anche lui apparteneva a quel genere di persone che si erano rassegnate nella condizione in cui vivevano. Egli diceva, Gedeone gli rispose: ahimè mio signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto questo? Noi associamo sempre che se Dio è con noi, tutto deve procedere bene. Siamo d'accordo? Però spesso cadiamo in quella tentazione di dire: Signore, dove sei? Perché mi accade questo? È molto interessante, per via di tempo non andiamo a leggere, per esempio Giuseppe, stando nel carcere, lui ingiustamente condannato, c'è scritto lì, Giuseppe era nel carcere e Dio era con lui. Ma come può essere questo? Io sono nel carcere, ingiustamente, innocente, e Dio è con me. Ma per favore. Quanti fratelli ho sentito, ma se Dio veramente dimostra di amarmi, non mi troverei in questa condizione. Però questo fratello, ora non vi voglio raccontare in che situazione è venuto a trovarsi per essere abbandonato dal Signore. Lui aveva già da tempo abbandonato il Signore seguendo i peccati, e poi il Signore lo ha abbandonato, e poi lui si chiede: ma per favore, il Signore non è con me se mi trovo in questa condizione. In base a quello che dice, vediamo sia la delusione che la rassegnazione. Gedeone non si chiede però perché Dio ha permesso tutto questo, non si chiede se per caso è colpa nostra di trovarci in questa condizione. Abbiamo noi mai chiesto il Signore se ci troviamo in una tale condizione, se è colpa mia? E non perché il Signore mi ha abbandonato. Il Signore, sapete quando ci abbandona? Quando tra il Signore e noi c'è peccato. Perché il Signore non ha comunione con il peccato. Lui stesso tollerava l'idolatria a casa di suo padre. Nel versetto 25 e 26 leggiamo: quella stessa notte il Signore gli disse: prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino e costruisci un altare al Signore, il tuo Dio. Vedete la condizione in cui il popolo di Israele è andato a trovarsi? Gli idoli nella casa. Cioè, Israele aveva abbandonato il Signore e si era costruito degli idoli e stavano in casa. Questo Gedeone era deluso verso Dio. Spesso quando stiamo male non ci chiediamo se è conseguenza per il peccato nella mia vita. Invece ci chiediamo: perché mi hai abbandonato? Perché permetti tutto questo? Non so se vi è successo a voi. Non so. Comunque qui vediamo un tipico comportamento che si ripete esattamente oggi nella tua e nella mia vita. Invece di chiederci, ma perché il Signore non è più con me e mi trovo in questa condizione? Forse, Signore, perché ho peccato contro di te? E se ho peccato contro di te, Signore, io vorrei chiederti perdono e vorrei che tu mi mostri il mio peccato. Questo sarebbe il comportamento giusto. Gedeone stesso non si rende conto che il popolo seguiva gli idoli e non più il Signore. E loro si chiedono, ah, ahimè, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Il versetto 27. Allora Gedeone prese 10 uomini tra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva detto, ma non osando farlo di giorno, vedete un po', per paura della casa di suo padre e della gente della città, lo fece di notte. Non aveva nemmeno il coraggio, una volta riconosciuto, ma noi stiamo seguendo gli idoli e non il vero Signore del cielo e della terra. Voleva ubbidire sì, però di nascosto, perché il popolo, la sua famiglia stessa, era così attaccata all'idolo, e infatti noi in seguito leggiamo che addirittura alcuni hanno detto chi ha fatto questo? Hanno visto sì gli idoli distrutti in mezzo alla strada e hanno chiesto chi ha fatto questo? E fu riferito, Gedeone, il figlio di Tizio e Caio. E volevano cercarlo per ucciderlo. Guardate un po' quanto era forte l'idolatria nella vita di queste persone. Ma tu dici, ma come si può arrivare a tal punto? Quando noi facciamo entrare il mondo dentro di noi. Questo succede a poco, dove lo spazio per il Signore viene sempre messo da parte, il Signore non è più al centro della nostra vita, allora viene il nemico e si fa spazio. Il nemico si fa spazio. In seguito vediamo Gedeone come una persona che cade nel dubbio. Versetto 17, Gedeone a lui, al Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. E nonostante ciò che il Signore gli stava parlando, lui ancora non era in grado di distinguere la voce del Signore. Così si era talmente allontanato. E oggi ripete la stessa cosa, il Signore ci parla attraverso un fratello, attraverso la parola di Dio, e ancora dubitiamo se veramente le cose stanno così. La risposta di Gedeone dimostrava la sua confusione e che non comprendeva ancora come lui avrebbe potuto liberare Israele. Il Signore lo stava preparando per liberare Israele. Egli vedeva solo che Israele era nelle mani dei Madianiti, però non vedeva il piano di Dio. Si era così allontanato da Dio che non vedeva la chiamata di Dio. Versetto 13. Gedeone gli rispose, Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo, non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Sì, è vero. Il Signore li ha dati nelle mani di Madian, ma a causa di che? A causa di che? Gedeone stava valutando quello che vedeva con i suoi occhi e con i suoi ragionamenti. Non stava valutando la parola che l'Eterno gli aveva appena dichiarato. Ora io mi chiedo fino a che punto noi riusciamo a distinguere veramente quando il Signore ci parla, oppure non riusciamo a capire quello che il Signore ci sta dicendo. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse, il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. O uomo forte e valoroso. Sapete quando l'angelo andò a parlare a Gedeone, dove si trovava Gedeone? Dove si trovava? Cosa stava facendo? si stava nascondendo. E il Signore lo chiama uomo, forte e valoroso. Altro che forte e valoroso. Lui aveva paura, si stava nascondendo. E qui possiamo imparare qualcosa. Il Signore non vede un Gedeone che ha paura e ha dei dubbi, ma vede quello che il Signore può fare attraverso un uomo, anche se ha paura e se è debole. Vedete, il Signore non vede le tue capacità o quello che tu non sei capace. A Lui non gli interessa. Al Signore non gli interessa se tu sai fare questo oppure quest'altro. Il Signore interessa che tu dici: Signore, qui sono. Qui sono, serviti di me. Questo è il messaggio che Dio vuole trasmetterci. Non dobbiamo soffermarci e guardare la nostra debolezza e la nostra incapacità. Perché se noi guardiamo la nostra debolezza, la nostra incapacità, non possiamo mai servire il Signore. Credetemi, credetemi. E quanti fratelli e sorelle sento dire: vabbè, ma questo servizio lo può fare un altro, che lo sa fare meglio. Può anche darsi. Però se il Signore sta chiamando te, no? Noi dobbiamo ubbidire, perché il Signore mette dentro di te le capacità per poter eseguire questo servizio. Questa è la differenza. Il versetto 15 dice: ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Signore, io sono il minimo in questa chiesa, che cosa posso fare per te? Appunto, proprio perché ti riconosci che sei il minimo, è la condizione in cui il Signore vuole usarti. Perché poi ti rendi conto che non sono le tue capacità, ma è la forza di Dio che opera dentro di te a servire la Chiesa, e tu dai gloria a Dio e non a te stesso. Il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fosse un uomo solo. Io sarò con te, io sarò con la tua debolezza e con la tua incapacità, perché solo così mi puoi tu servire, per dimostrare la mia potenza e la mia capacità. Spesso vediamo solo quello che c'è intorno a noi e siamo presi dalla paura, delusione, scoraggiamento e dal dubbio. Quante volte sentiamo nel nostro cuore: ora dovresti parlare, dovresti riconoscerti a chi credi, chi sei, cosa credi, cosa segui. Eppure non apriamo bocca, perché abbiamo paura. Abbiamo paura delle altre persone, magari che si mette a ridere di me, mi sfotte e mi prende in giro. Quando il Signore ce lo sta facendo capire, e in quel momento dobbiamo confidare e dire: io non so parlare, e veramente ci sono fratelli che non sono dei buoni oratori. Però il Signore dice: ma la bocca chi l'ha fatta? Chi ha fatto la bocca? Ti sei dimenticato che dentro di te c'è il mio spirito? Ti sei dimenticato? E che io attraverso di te posso operare e fare grandi cose? Uomo forte e valoroso, io sarò con te. Vai, vai, nel nome del Signore. Nel nome del Signore io vengo e oggi tu cadrai a terra. Un Davide, un ragazzino e un gigante 3 metri. Che chance aveva? Niente. E Davide disse: io vengo nel nome del Signore, io non vengo con le mie capacità, con le mie forze, perché non avrei chance. Io vengo nel nome del Signore, e voglio parlarti di Gesù, voglio parlarti di Gesù. Tu senza di Gesù sei perso. Amen. E dobbiamo avere il coraggio, perché il coraggio viene dal Signore. Perché il Signore non ha scelto in Israele uomini valorosi, uomini coraggiosi, ma bensì ha scelto uno che si nascondeva, il minimo delle tribù di Israele, uno che aveva paura, un contadino, un niente. E il Signore va a cercare proprio queste persone. Quando Gedeone forma un esercito di 10.000 persone, dice: no, siete troppi, siete troppi. Il Signore ridusse questo esercito a quante persone? Sapete a quante? Chi si ricorda? 300 persone ad andare a combattere contro un grandissimo esercito. E sapete perché ha fatto questo il Signore? Affinché Israele non si prenda la gloria. Dio vuole fare di te un credente forte e valoroso. Ci credi tu questo? E tu dici, ma lascia perdere, è impossibile. No, no, non è impossibile. Gedeone era un uomo che fino all'incontro con Dio ha creduto più a quello che si sentiva dire di Dio che quello che stava sperimentando personalmente con Dio. E il Signore vuole che noi conosciamo personalmente, che facciamo esperienze con il Signore. Come possiamo fare esperienze con il Signore se il Signore ci manda e noi non andiamo? Se il Signore ci dice parla e noi non parliamo? Perché spesso non abbiamo forza e coraggio di affrontare il nemico? Perché crediamo più alle menzogne del diavolo e ci fa credere tu sei debole, non sai niente, non sai parlare, sei un fallito, Dio non può usare uno come te. Vedi, continuamente cadi nelle tue debolezze e il nemico vive di queste cose e ce lo fa credere. Ci fa credere più nelle nostre capacità e a volte le nostre capacità arrivano talmente così a terra che non riusciamo nemmeno più ad alzarci, ad avere il coraggio di guardare il Signore e dire: Signore, ma tu sei ancora con me? E il Signore dice: vai, perché io sarò con te. Il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Ma di quale uomo sta parlando qui il Signore? Dell'uomo nuovo che abbiamo ricevuto nel momento che abbiamo creduto in Cristo Gesù. Vi siete dimenticati che il Signore ha messo una nuova natura dentro di noi? Non è l'uomo vecchio che il Signore si usa, ma è l'uomo nuovo che si va a rinnovare sempre di più nell'immagine di Cristo Gesù. Il Signore vuole questo uomo nuovo fortificarlo. Dio dichiarò a Gedeone: va con questa tua forza. Ma un momento, un momento. Vedete? Cioè, che parole usa qui il Signore? Va con questa tua forza. Di quale forza parlava Dio? Dio parlava della forza che egli stesso gli aveva appena dato, dichiarando di essere un guerriero forte e valoroso. E tutto questo sta nella chiave: io sarò con te. E questo è il segreto della vita cristiana, miei cari. Veramente. Le nostre vittorie dipende da questa verità: io sarò con te. Cosa disse Gesù le ultime parole quando andò al Padre? A me mi è data tutta la potenza nel cielo e sulla terra, perciò andate, predicate l'Evangelo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e io sarò ogni giorno. Veramente crediamo noi questo? Ogni giorno. Ci sono mattine dove ci alziamo, ci guardiamo nello specchio e veramente ci facciamo paura. Preferiamo a volte veramente di ritornare di nuovo a letto e dire: ma come faccio ad affrontare questa giornata? Veramente. Ci sono giornate dove uomo forte e valoroso, ma non c'è niente. Però non iniziamo con questa verità. Signore, però tu hai promesso, io sarò con te, in questo tuo problema, in questa tua debolezza, in questo tuo dubbio, io sarò con te, vai e affronta la giornata, affronta i tuoi nemici, affronta ogni problema nel nome del Signore. ce l'ha promesso il Signore. Cosa dobbiamo fare noi? Crederci. Crederci. Questo è il segreto. Non abbiamo altro da sperimentare. Crederci. Egli rispose: O mio Signore, versetto 15, come salverò Israele? Ecco la mia famiglia, la più piccola, la più debole di Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Gedeone vide una missione impossibile. Conoscete voi il film Mission Impossible? Chi l'ha visto? Però, diciamo, la musica conosciamo, no? Già a sentire la musica ci ricordiamo Missione Impossibile. Quante volte ci troviamo veramente davanti a missioni impossibili? E il Signore trasforma una missione impossibile in una missione possibile. Sapete perché? Perché il Signore dice: vai, io sarò con te. E questo ti dovrebbe bastare. Io sarò con te. Che il Signore ci possa accompagnare ad affrontare una nuova settimana, veramente nel nome del Signore, di ricordarci: il Signore è con me perché me l'ha promesso. Il Signore non mi libera dalle sofferenze, dalle paure, però il Signore è con me nelle paure, nelle sofferenze, e mi darà nel momento che ne ho bisogno la forza per affrontarle. Non me la darà prima. Il Signore non mi dà prima la forza, perché in quel momento non mi serve. Te la dai nel momento che tu ne hai bisogno. Io vado a comprare il biglietto per il treno nel momento che vado a viaggiare, anche se oggi, diciamo, si può anche comprare molto prima per risparmiare. Però la logica è quella: io compro nel momento che ne ho bisogno. E così è anche con il Signore. Che il Signore ci benedice e ci possa veramente accompagnare. Ricordiamoci: il Signore è con te. Amen.